che la vita vale. La vita vale molto più del denaro, molto più di una multinazionale, vale molto più anche del nostro lavoro. La vita vale più di ogni altra cosa. Penso che sia necessario in questo tempo rimettere al centro il valore della nostra vita e della vita dell'altro. La vita prima di tutto, la vita di ciascuno vale molto di più di quello che noi pensiamo, perché spesso mi ritrovo a incontrare persone che non si considerano un valore e mi rattrista completamente il cuore pensare che una persona non considera se stessa un valore. Eppure lo sappiamo bene che la nostra vita vale e vale per quello che è. Non per quello che fa. La vita vale in sé e Dio in Gesù prova a dircelo in tutte le maniere. In questo brano del Vangelo usa delle parole da innamorato, perché è questo quello che ciascuno di noi potrebbe diventare, un innamorato, un'innamorata della vita, della propria e dell'altrui vita. Perché è così preziosa, così unica questa vita, che non può essere sciupata, non può essere messa al margine. Allora Gesù inizia questo suo parlare da innamorato con delle parole straordinarie. Perché la domanda che vorrei che ci ponessimo questa sera, sei davvero innamorato? Sei davvero innamorata? Perché noi ci siamo dimenticati di chiedercelo, se quello che stiamo vivendo è un innamoramento, oppure siamo caduti anche noi nella trappola dell'abitudine, del passare dentro questa vita così per caso. Ciascuno di noi non è per caso qui, non è per caso dentro questa vita, non è per caso in quello spazio di vita dove ciascuno di noi è. Ecco perché Gesù in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, per 3 volte ci dice, da innamorato perso, non aver paura, smetti di aver paura, perché la paura è qualcosa che ci allontana dalla vita. Smettila di temere e di aver timore di essere te stessa, te stesso. Tu vai bene così come sei, ma l'unica che non ci crede sei tu. L'unico che non ci crede che vai bene così siamo noi. E allora pensiamo sempre di dover essere altro da quello che siamo. E ci allontaniamo dalla nostra vita. Gesù dice non aver paura. La paura è come un cane. Più tu scappi, più lui e lei ti morde. Capite che non è più tempo di scappare via, non è tempo di fuggire dalla nostra vita, ma di ritornare ad innamorarci della nostra vita, di quello che siamo, di quello che stiamo vivendo e di quello che vivremo. Non possiamo aspettare che la tempesta finisca, bisogna ballare sotto la pioggia. E in qualche modo è un presagio che queste domeniche, c'è cioè questo tempo che ci dona questa pioggia, questo temporale, che ci viene in mente a tutti, no? Dice, ma com'è? È Natale, è autunno, che sta succedendo nella vita? Non importa, tu non puoi aspettare che finisca la tempesta, non puoi aspettare che finisca quel dolore che ti porti dentro, che quella situazione si risolva. Tu non puoi aspettare che finisca la tempesta. Bisogna imparare a danzare sotto la pioggia. E l'unico modo che abbiamo è aver fiducia. Perché sapete, l'unica cosa che sconfigge la paura è la fede, è la fiducia. È la fiducia in un futuro prossimo. Fiducia nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni, sperare che tutto può essere nuovo. La parola speranza in ebraico significa corda. E mi piace da impazzire, perché sperare è quella persona che sa con certezza che dall'altra parte della corda c'è qualcuno che tiene il capo. Mentre il disperato, sapete chi è quello che vive la propria vita pensando che dall'altra parte non ci sia nessuno a reggere la corda. Il disperato è colui che si sente abbandonato, sola, solo. Allora, a noi scegliere se essere uomini e donne di speranza e quindi fidarci che dall'altro capo della corda c'è qualcuno che la tiene, che non siamo soli, perché sentirci soli è un inganno che non ci permette di vivere. Quante volte ci intrappoliamo in quei pensieri assurdi che ci portano a dire: io sono sola, sono solo, nessuno mi vede, nessuno mi ama, nessuno ha a cuore la mia vita. Attenti, vi prego, è un inganno. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. E questa è la speranza. Ecco perché Gesù per 3 volte dice: non abbiate paura. E la domanda allora è: come vivi il tuo innamoramento? E allora ho pensato che le parole di Gesù ci possono aiutare questa sera a capire se sono davvero innamorato e innamorata del mio uomo, della mia donna, della mia vita, della mia famiglia, di mio figlio, di mia figlia, di mia moglie, di mio marito, di chi mi pare. Perché se non sei innamorato non ha senso questa vita. E allora Gesù dice: se sei innamorato, se sei innamorata, non tieni nascosto nulla. Hai il coraggio di giocare a carte scoperte con l'altro. Non ci sono segreti, non ci sono sotterfugi, non ci sono bugie, menzogne. Se siamo disposti a giocare a carte scoperte con la vita, allora siamo innamorati di vita. Ma se stiamo ancora lì a giocare a nasconderci, ad evitare che l'altro ci conosca per quello che siamo, e ci mettiamo al giochetto del nascondino, qualcosa sicuramente non va. Se sei innamorato, se sei innamorata, non hai paura delle tenebre, non hai paura della notte, perché sai che la tua vita sta andando verso la luce, verso la chiarezza, verso la verità. E se sei innamorato, se sei innamorata, hai il coraggio di gridarlo dai tetti. Chi è innamorato lo fa conoscere a tutto il mondo, e chi è innamorato tu lo distingui e lo vedi lontano un miglio, perché non sono le parole dell'innamorato, ma nemmeno i gesti dell'innamorato, ma sono gli occhi, lo sguardo. Tu riconosci subito quando una persona è innamorata della vita o no. E se è innamorata di te, tu te ne accorgi dagli occhi, non dalle parole, e non dai gesti, non dai regali, non da quello che dice, ma dal suo sguardo. Allora io dico sempre alle giovani coppie: se vuoi accorgerti che tua moglie, tuo futuro marito, si è innamorato di te, concediti 5 minuti, guardalo negli occhi. Se riesci a reggere lo sguardo, allora vai. Ma se fugge lo sguardo, comincia a preoccuparti. Noi dovremmo imparare in questo tempo ad allenare lo sguardo. E allenare lo sguardo è una palestra. Si impara a guardare. Ecco perché io sono anche un po' contento che in questi mesi non dobbiamo toccarci, non dobbiamo annusarci, ma dobbiamo guardarci. Sono i tuoi occhi che devono funzionare, devono ritornare a funzionare lo sguardo, perché troppo siamo stati dietro e ci siamo fidati dei gesti, troppo ci siamo fidati delle parole che sono sempre ingannatrici, ma ci siamo fidati poco dello sguardo. Ecco perché Gesù usa sempre lo sguardo. Vi ricordate quando
I discepoli si innamorano di Gesù, si innamorano del suo sguardo, fissandolo lo amò. Così dice il Vangelo. Cioè fissare una persona significa guardarla per quello che è. E allora perché non allenarci allo sguardo? Guardate che quello che noi guardiamo, l'altro diventa. Se noi impariamo a guardare la nostra realtà con gli occhi di innamorati, occhi di speranza, la realtà cambia. È il nostro sguardo che fa la differenza. Anche sul dolore che ti porti dentro, sulla morte che stai attraversando, chieditelo, come stai guardando la morte di tuo figlio, di tua figlia, di tuo marito, di tua moglie, di un amico? Come lo stai guardando? Con occhi innamorati, occhi disperati? Perché se continui a guardare la realtà con occhi disperati, quel dolore sarà un tormento per sempre per te. Ma se incominci invece a guardare la morte e il dolore con altri occhi, non cambia, chiaro, ma si addolcisce lo sguardo. E allora posso diventare una terra innamorata e non una terra disperata. Perché guardate, non ne vale la pena vivere una terra disperata. Non puoi disperarti tutta la vita. Non puoi concederti la disperazione, perché quella disperazione non serve. Occorre che tu ritorni ad essere innamorato e innamorato di vita. E allora quando penso a questo brano del Vangelo, penso a quanto Gesù si è innamorato di noi, perché noi variamo molto più di due passeri. È di una tenerezza unica quando Gesù dice: ogni capello del tuo capo io lo conosco. Un capello invisibile ai più, lui lo vede. Perché chi è innamorato guarda, vede, lo vede l'altro. E allora se ti senti non vista dalla persona che credi di amare, fattela qualche domanda. Non starci troppo dentro. Se ti senti trascurata, se ti senti abbandonata, se ti senti a un angolo, fattela qualche domanda e prova a dire: ma sono davvero innamorata, sono davvero innamorato. Quando arrivano qui, e molti sono qui, di quei genitori che hanno perso i figli e vengono con occhi pieni di lacrime e a gridare: perché? Dov'era Dio? Io non riesco a dire nulla se non a stare in silenzio, perché l'amore si fa in silenzio. E dopo un po' mi viene sorprendentemente da dire: io non lo so perché tuo figlio è morto, io non lo so perché tua figlia è morta, ma una cosa la so, che Dio ha fatto il possibile perché non accadesse. Perché Dio è stato lì fino all'ultimo attimo a piangere lacrime di sudore e di sangue perché tuo marito e tua moglie non morisse, tuo figlio, tua figlia non morisse. Ma l'amore è vulnerabile, l'amore è disarmante e l'amore non può nulla di fronte alla morte. Ma io una cosa la so, che Dio era lì, l'ha carezzato fino all'ultimo momento come una madre, l'ha abbracciato fino all'ultimo momento come un padre, come te, mamma e papà. E a voi adesso vi è chiesto solo di camminare dentro questo dolore. Quando un figlio, una figlia ha la febbre, che fa la mamma? Sta lì. Non può fare nulla, non può fare altro che stare lì e aspettare che passi quella febbre, a mettergli una pezza sulla fronte, a misurarli, a accarezzare. Ecco, io penso che Dio faccia proprio così con noi, sta facendo proprio così in questo momento con ciascuno di noi, in quella sofferenza che ti porti dentro. Non pensare che Dio risolva la morte. Non pensare che Dio risolva i tuoi problemi. Dio sta a fianco e ci insegna ad abitare il silenzio. Noi che abbiamo la febbre, abbiamo un Dio seduto al nostro fianco, che condivide quella febbre con noi, condivide quelle lacrime con noi, condivide quella gioia con noi. Non può fare altro, perché questo è il vero amore. E allora chiediamoci, siamo davvero innamorati? Siamo disposti a stare a fianco a quella persona con tutta la febbre che ha, con tutto il disagio che ha, con tutta la difficoltà che ha, avendo il coraggio anche di non voler risolvere il problema, avere il coraggio anche di non farci passare la febbre, perché non si può, perché per quanto io mi identifichi nel battito di un altro, sarà sempre attraverso questo cuore. Allora chiediamo al buon Dio di accompagnarci e di ritornare a considerarci valore, perché la tua vita vale più di due passi, vale più del denaro, vale più dell'affannarsi, vale più del dolore che provi, ma vale anche più della morte.